Nell'ultimo periodo ho avuto il piacere di rileggere il libro degli Atti e è proprio su questo che stamattina voglio condividere con voi delle riflessioni. Per cui apriamo la Bibbia in Atti capitolo 1, i versetti dall'1 all'8. Giorgino, Atti capitolo 1, i versetti dall'1 all'8. Allora, questo libro, come parecchi di voi sanno, contiene quello che è l'inizio del ministero degli Apostoli e la nascita di quelle che sono le prime comunità e le prime chiese. A differenza degli altri libri della Bibbia, da qua in poi c'è un aspetto particolare, che viene a delinearsi ed è una nuova fase di quello che è il rapporto fra Dio e l'uomo. Vi dico questo perché vi faccio notare la stessa cosa che notavo io quando leggevo questi versetti, e cioè il fatto che in 8 versetti venga citato per 3 volte lo Spirito Santo e solamente una volta, Gesù. Non è significativo di per sé, ma è stato lo spunto delle mie riflessioni, e cioè il fatto che se in questo libro viene data subito dall'inizio una particolare enfasi allo Spirito Santo, dal mio punto di vista, dalle riflessioni che ho fatto, è proprio perché da questo libro in poi troviamo un nuovo aspetto di quello che è lo Spirito Santo, e cioè il dono dello Spirito Santo. A fronte di questo, pensavo nelle mie riflessioni come in realtà forse poco sia il tempo che dedichiamo alla riflessione su ciò che lo Spirito Santo fa. Ci siamo mai chiesti cosa fa lo Spirito Santo nella Bibbia? Ci siamo mai chiesti da quando si parla di lui e ci siamo mai chiesti cosa fa per noi? Queste sono un po' le domande che mi hanno mosso nelle riflessioni. Tanto per definirlo, mi fa piacere, no, il brano con cui Simone ha aperto stamattina, perché in parte va chiarito la cosa se l'avete ascoltato. Lo Spirito Santo, infatti, se vogliamo definirlo, possiamo dire che è la terza persona della Trinità. La Trinità, questo termine, non è un termine cinematografico e non è neanche un termine che espressamente, proprio questa parola, troviamo all'interno della Scrittura, ma è un concetto che si trae da quello che è l'insegnamento della scrittura. Vi ripeto, se stamattina eravate presenti quando Simone ha aperto, l'avete già capito dai versetti che ha letto lui, ma se non l'aveste sentito perché siete arrivati un po' tardi, in Matteo 3, i versetti dal 16 al 17 che leggiamo, Matteo 3, i versetti dal 16 al 17, troviamo scritto: Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. In più brani della scrittura, ve ne ho detto solo uno per brevità, riusciamo a comprendere il concetto di come tre siano gli attori principali, della scrittura: Dio, Gesù e lo Spirito Santo. Il concetto della Trinità non fa altro che esprimere come questi tre che vi ho appena nominato in realtà siano un'unica entità, cioè tutti e tre Dio, ma allo stesso tempo siano delle entità autonome che nella scrittura vediamo che agiscono e hanno delle caratteristiche, ognuno la sua. Vi dico questo perché, oltre per farvi capire cos'è Trinità, spero che sia per voi, chi lo conosce magari di meno, uno stimolo ad andare nella scrittura e ricercare cosa veramente questo significa, perché è veramente interessante. Ma andiamo avanti. Da quando troviamo riferimenti allo Spirito Santo nella Scrittura? Molto presto. In realtà, se andiamo nel libro della Genesi, Maria già lo sai, 1-2, capitolo 1, versetto 2. Anche la Barbara lo sa perché probabilmente lo fanno con la scuola domenicale, comunque sei bravissima. Secondo versetto della Bibbia, noi troviamo delineato che ancora prima che la creazione cominciasse, lo Spirito Santo era quello che aleggiava sulla terra. Questo ci fa comprendere come forse noi già ne parlavamo da dopo, ma in realtà già c'era dall'inizio. Sappiamo, se avete dimestichezza, spero con le scritture, più volte avete sentito parlare di Dio, avete sentito parlare di Gesù riferito alla parola che creava la Bibbia, c'era anche lo Spirito, quindi già c'era. Andiamo poco più avanti, nel libro dei Numeri, capitolo 27, il versetto 18. Per brevità salto la lettura di qualche versetto, se no andiamo lunghi. Numeri 27-18 troviamo descritto come lo Spirito Santo sia presente nella vita delle persone, in particolare in questo brano che vi dicevo lo troviamo in Giosuè. Non solo in Giosuè, da questo momento in avanti, ecco, troviamo un aspetto particolare, come vi dicevo, lo Spirito Santo all'interno delle persone. Pensiamo al libro dei giudici, vi dico quattro personaggi e vi dico i riferimenti se ve li volete segnare, perché nel libro dei giudici uno degli aspetti particolari è che il Signore dà la potenza dello Spirito Santo ai suoi giudici per un compito particolare. Pensiamo a Otniel, pensiamo a Gedeone, pensiamo a Jefte, il più conosciuto dai ragazzi della scuola domenicale sicuramente a Sansone. Non solo. Se andiamo più avanti, solo per camminare all'interno della scrittura, lo possiamo riconoscere benissimo in Saul. La potenza dello Spirito Santo era stata data a Saul per combattere i nemici del popolo di Israele, così come viene data dopo a Davide per quello che è la guida del popolo di Israele. Viene affidato loro lo Spirito Santo per un compito ben preciso, questo possiamo trovare nella scrittura del Vecchio Testamento. Ma come vediamo che lo Spirito Santo era? Nel Vecchio Testamento noi possiamo vedere benissimo che lo Spirito Santo è ancora oggi. Andiamo prima nel Nuovo Testamento, che è più quello più vicino a noi, e sicuramente dal brano che abbiamo letto prima di Matteo 3, no? Il battesimo di Gesù, noi vediamo che la prima persona in cui lo riconosciamo sicuramente in una maniera straordinaria è proprio Gesù. Ma da lui in poi, i primi attori che leggevamo nel brano che ci ha letto Giorgio, che ricevono lo Spirito Santo, sono chi? Non eravate attenti, i discepoli. Martina, è inutile che ridi, dove vedi i discepoli? No, i discepoli ricevono lo Spirito Santo anche loro per un compito ben preciso. Da quel momento in avanti, i discepoli avranno delle capacità straordinarie per svolgere quello che è il compito a loro affidato dal Signore. Andiamo più avanti, no? Poco più avanti, sempre nel libro degli Atti, vediamo uno dei tanti, la figura di Stefano, uno dei diaconi che è stato presentato per un compito ben specifico e del quale la scrittura ci insegna che anche lui era lo Spirito Santo. Arriviamo poi a Paolo. Paolo forse è l'esempio più grande di quello che è la potenza operante dello Spirito Santo. Ma così come era per gli apostoli, che vi dicevo, lo Spirito Santo è ancora oggi, alla stessa maniera è arrivato fino a noi oggi. Un versetto per tutti, non perché sia l'unico, ma perché ne ho preso solo uno, perché spero che voi dopo andate a cercare gli altri. Prima Corinzi, capitolo 12, versetto 11, questo ve lo leggo. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Questa è la potenza dello Spirito Santo, uno degli esempi della potenza dello Spirito Santo che opera nelle vite di ciascuno di noi che questa mattina ancora ha riconosciuto Dio come Signore della propria vita. Ma non solo, lo Spirito Santo è ancora oggi e sarà ancora con noi. Nel momento in cui, che troviamo descritto in Apocalisse, che la sposa chiamerà Gesù e gli dirà vieni, e lo Spirito Santo troviamo scritto nella parola di Dio che sarà con la sposa, dirà le stesse cose che dice la sposa. Ora, vorrei mettere in evidenza con voi quella che in realtà è una macro differenza nel caratterizzare lo Spirito Santo che troviamo fra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Nel Vecchio Testamento, in particolare nei riferimenti che vi ho citato, noi troviamo la presenza dello Spirito Santo all'interno delle persone per uno scopo ben preciso e per un tempo ben preciso. Facciamo un esempio particolare, no? Vi ripeto, prendo quello che conoscete di più così mi seguite subito. Sansone. Qual è la caratteristica dello Spirito Santo nella vita di Sansone? Il Signore ha dato a Sansone, e se lo leggete, questo mi aveva già colpito all'epoca quando lessi, ma a maggior ragione ancora adesso, ogni volta che doveva compiere qualcosa per il Signore, che il Signore gli affidava qualcosa da compiere, veniva investito dello Spirito Santo. Ma cosa succedeva al termine dello svolgimento del suo compito? Lo Spirito Santo veniva tolto da lui. Perché? Perché aveva uno scopo ben preciso. Questo è uno degli esempi. Vi faccio un altro esempio. Saul, come vi dicevo prima, ha avuto la potenza dello Spirito Santo per dirigere quello che era il combattimento contro i nemici del popolo di Israele e aveva la guida dello Spirito Santo in quei momenti. Anche perché? Perché poco più avanti troviamo una delle cose caratteristiche dell'uomo, il fatto che lui pecca. E lo Spirito Santo viene tolto da lui. Qualcosa di diverso invece lo troviamo nel Nuovo Testamento. E perché? Andiamo a leggere Giovanni. Giorgio, me lo leggi per favore? Giovanni, capitolo 14, versetto i versetti dal 14 al 17. Giovanni 14, dal 14 al 17. Grazie. Qual è la grande differenza che viene descritta in questi versetti? È che il Signore dice che il suo spirito sarà con noi, sarà con me e con voi per sempre. Ecco qual è la grande differenza fra il Vecchio e il Nuovo Testamento, quello che vi dicevo caratterizza dal libro degli Atti in poi, la presenza dello Spirito Santo in noi sempre. Lo Spirito Santo che abita nei nostri cuori. Così come è stato per i discepoli nel giorno di Pentecoste, che hanno ricevuto lo Spirito Santo e da quel momento sono stati in grado di compiere opere potenti in nome del Signore per la sua testimonianza, così è ancora per noi oggi. Mentre leggevo, il brano dove viene dato lo Spirito Santo ai discepoli, una delle cose su cui riflettevo, che mi ha incuriosito, era il giorno della Pentecoste, per cui sono andato a fare, un po' di chiarezza nella mia mente e vi condivido solo un breve estratto, e cioè il giorno della Pentecoste in cui i discepoli ricevono lo Spirito Santo, in realtà era una festa del popolo di Israele, già era prima. E una delle cose che mi ha colpito era come mai il Signore, tra virgolette, cambia il senso di quella festa, attribuisce un nuovo significato a quella festa. Nel farmi questa domanda, allora ho detto, beh, allora andiamo a vedere un po' più quelle che sono le feste del popolo di Israele. E ho scoperto, ma già ne lo sapevo rispetto ad un'altra festa, ma visto che la casualità è un po' troppa, che ci sono parecchie feste del popolo di Israele nel Vecchio Testamento, per farvi capire dove sono, che in realtà nel Nuovo Testamento, lo stesso giorno, il Signore ha fatto avvenire un qualcosa di nuovo, come in questo caso il riempimento, no? La discesa dello Spirito Santo, e gli ha dato un nuovo significato. Io mi sono chiesto, ma come mai il Signore con 300, da uomo, no? Mi chiedo, ma come mai il Signore con 365 giorni all'anno che c'ha per far evidenziare certi avvenimenti, ha scelto proprio dei giorni che erano per il popolo di Israele delle feste particolari, dandogli un significato diverso? Il Signore non sceglie a caso i giorni. Io sono stato ma grandemente edificato dal fatto che il Signore, e vi stimolo in questo, cioè ve lo dico perché deve essere uno stimolo per voi, fate una ricerca e guardate come il Signore è in controllo non solo di tutta la vita di noi credenti, ma è capace anche di controllare che una cosa accada in un determinato giorno per dargli un significato nuovo. Ma questo significa che noi abbiamo la responsabilità di fronte alla Scrittura di andare a capire perché il Signore fa una cosa in un certo giorno. Abbiamo la bellezza di ricevere quello che il Signore ci ha dato, come nel giorno della Pentecoste, ma da questa bellezza noi abbiamo allo stesso modo la responsabilità di capire il motivo. Il Signore non fa le cose a caso. Andiamo avanti, scusate la piccola parentesi. Ma praticamente, no? Questo Spirito Santo, noi come lo possiamo ricevere? Giorgio, me li leggi due versetti perché non possiamo non leggerli. Luca 11, versetto 13. Quindi la risposta è chiedere. Era talmente ovvia. Noi dobbiamo chiedere la presenza dello Spirito Santo, dobbiamo chiedere al Signore di ricevere questo dono. Atti 2, dal 37 al 38, perché subito dopo averlo chiesto, Atti 2, 37 e 38, dopo averlo chiesto, per non dire allo stesso tempo, c'è bisogno che noi facciamo un'altra cosa. Per ricevere questo dono bisogna ravvedersi. Questo vi dicevo, noi dobbiamo chiedere lo Spirito Santo, ma praticamente negli effetti allo stesso momento noi dobbiamo ravvederci di fronte al Signore di ciò che siamo, accettare il dono che Lui ci ha fatto, riconoscere il sacrificio che veniva espresso da tanti stamattina del Signore Gesù per il perdono dei nostri peccati. Ecco perché poi lo Spirito Santo ci aiuta nelle nostre vite a realizzare una cosa molto importante, che è la rigenerazione e quella che è la rottura con il peccato, la rottura con la nostra vecchia vita e ci dona una nuova vita, no? Vi leggo Prima Corinzi 3:12, il versetto 13, troviamo scritto: infatti tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati con un solo spirito, di un solo spirito. Il battesimo dello Spirito Santo nello Spirito Santo altro non fa che esprimere questo concetto, la rottura con il peccato, e questo manifesta nelle nostre vite. E a volte sento persone un po' più grandi di me, no? Che intavolano enormi discussioni su quello che Battesimo, salvezza, senza battesimo non c'è salvezza e altro. Per chiarezza, dalle scritture noi non possiamo trarre con autorizzazione la conclusione che se non siamo battezzati del battesimo che voi vedete ogni tanto qui anche nella nostra comunità non siamo salvati. Vi ripeto il concetto. Se non siamo stati battezzati di quello che vedete voi qui nella nostra comunità, non è che non abbiamo ricevuto la salvezza per quel motivo, perché non è questo che insegna la scrittura. Ma c'è un però. Nel momento in cui noi abbiamo riconosciuto Dio come Signore della nostra vita, abbiamo dichiarato il nostro amore per Lui, abbiamo dichiarato di accettare quello che è il sacrificio di Gesù per noi. Io mi faccio una domanda, ma mi spiegate come facciamo a non ubbidire? Come faccio a non ubbidire a un preciso comandamento invece che nella scrittura troviamo che è quello di ricevere il battesimo che voi vedete per dimostrare a tutta la comunità il nostro cambiamento, la nostra nuova nascita? È vero, non abbiamo la salvezza per quell'atto, ma quell'altro non è che in ubbidienza a un comandamento preciso che il Signore ci ha lasciato. Quella è la dimostrazione che lo Spirito Santo è entrato nelle nostre vite, anche quello. Lo Spirito Santo abita con noi ogni giorno. Cosa comporta? Quali sono le azioni che lo Spirito Santo compie ancora per noi oggi? Ve ne leggo perché erano talmente tante che se non le leggo, alcune azioni che io ho trovato nella scrittura. Lo Spirito Santo, soggetto, insegna, porta a termine, intercede, scruta le profondità, conosce i pensieri, decide a chi distribuire i doni. Proibisce o consente attività, parla, approva un sano modo di agire. Questo elenco non era tutto quello che lui fa, era solo alcune delle cose che io ho trovato. E diciamo che la lunghezza, dal mio punto di vista, di questo elenco mi ha fatto riflettere sul fatto che forse noi non siamo molto corretti nel sottovalutare l'azione dello Spirito Santo nelle nostre vite, perché se in poco tempo di lettura della scrittura sono riuscito a tirare fuori tutte queste caratteristiche, forse un impatto grande nella nostra vita, lo Spirito Santo ce l'ha. Avere lo Spirito Santo comporta che noi siamo chiamati a lasciarci guidare da Lui, per un motivo parecchio importante. Giorgio, mi leggi Romani 8, dal versetto 12 al 14. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito sono figli di Dio. Ecco perché siamo chiamati a lasciarci guidare dallo Spirito. Questa è la dimostrazione pratica che noi siamo figli di Dio, che io sono figlio di Dio. Lasciarci guidare rende visibile. Se rende visibile vuol dire che chi ci sta osservando lo riceve, lo percepisce. E io ho pensato che forse a volte non ci soffermiamo, non mi soffermo parecchio a pensare all'altra persona, cioè a chi ci osserva. Un credente che sta osservando noi, no? E vede quello che vi sto dicendo, cioè che lo Spirito Santo guida la mia vita, per lui è un motivo di incoraggiamento alla fede, ma sicuramente. Per lui altro non è che la dimostrazione che Dio opera ancora oggi. Per lui è la dimostrazione che il Signore è vicino. È vero che lo Spirito Santo è soggettivo, è per me, ma è anche per voi, per i credenti che mi sono vicino. Lo Spirito Santo realizza un'altra cosa molto importante nelle nostre vite, nella vita di tutti quelli che l'hanno ricevuto, e è l'unione. Prima Corinzi 12, versetto 7, ve lo leggo. Ora ne abbiamo parlato già prima. Ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Vi ricordate di cosa stava parlando qui? Alberto lo sa, parlava dei doni, no? Sono una cosa importante. Lo Spirito Santo vi è stato detto da tanti, e penso che l'avete letto anche voi nella scrittura, nel momento in cui ricevete lo Spirito Santo, lui vi dà almeno un dono da esercitare all'interno della Chiesa per la crescita della Chiesa. E questo non fa altro che creare un'unione. Per qual motivo? Perché nella scrittura noi troviamo l'esempio del corpo, della crescita unita del corpo, della crescita proporzionata. Non è scritturale né tantomeno realistico pensare di esercitare il mio dono, di ricevere il mio dono e starmene separato senza preoccuparmi degli altri, senza preoccuparmi di di condividere il mio dono con gli altri senza preoccuparmi del fatto che l'isolamento della mia persona non contribuisce a una crescita omogenea nei confronti degli altri. Tantomeno il fatto che io mi isoli non è buono perché io non dedico del tempo a stimolare la crescita degli altri. C'è sempre un doppio aspetto. Pensate alla vostra stessa persona, penso alla mia, ma noi dobbiamo pensare anche a dove siamo stati messi. I doni sono un frutto, i doni sono un qualcosa che si sviluppa all'interno della Chiesa. La Chiesa del Signore, ovviamente, prima nella comunità dove il Signore va messo, ma dopo, ovviamente, anche per tutta la Chiesa, ma è per il bene di tutti e realizzano quella che è unione. Non esiste il dono individualistico, non esiste il dono a servizio di me stesso. È un altro l'aspetto che il Signore ci sta insegnando. Tempo fa, e ve l'avevo anche condiviso in uno degli studi, ho avuto, in un periodo che era un po' più fermo, la possibilità di leggere il libro degli Efesini. Del libro degli Efesini, uno dei versetti che mi aveva particolarmente lasciato ripieno, Efesini 4, il versetto 16, dove trovai scritto: da lui tutto il corpo ben collegato e connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. In quel periodo, mentre leggevo, la parola che mi aveva lasciato un qualcosa di più era vigore, per cui me l'era andata a studiare. Sarà che in quel momento di vigore ce n'era poco, ma comunque dedicai del tempo allo studio di questa parola. E la conclusione che trassi, corretta di fronte alle scritture, penso, era che questo vigore altro non era che la potenza di Dio operante nelle nostre vite. E trassi la conclusione che in effetti nella mia vita di credente io devo lasciarmi guidare dalla potenza del Signore. Io devo far sì che il Signore possa operare nella mia vita. E poi mi sono trovato a confrontarmi con quello che è lo Spirito Santo. La mia mente si è un pochino allargata. La mia mente razionale forse ha realizzato qualcosa che nel mio spirito c'era, ma che non avevo collegato. È il fatto che la potenza di Dio operante nelle nostre vite è lo Spirito Santo. Cosa ci avete voi che opera nella vostra vita, che non vi abbandona mai? Che è testimonianza di quello che il Signore ha fatto per voi, che vi ha dato un dono e che vi consente di operare il dono? La risposta è? Grazie, non rispondete tutti insieme, è lo Spirito Santo. Mazzò, qualcuno poteva rispondere. Nella misura del vigore di ogni singola parte, quindi se il vigore non è la forza mia, perché in quel momento non ce n'era, adesso ce n'è un po' di più, ma è troppo variabile, non è una valutazione che il Signore fa. Quindi il vigore è lo Spirito Santo, qualcosa che Lui ci ha dato, è parte di Lui. Prima però c'era un'altra parola, che è misura. E ho detto, Signore, però se prima c'è la parola misura, ragionando da uno che il metro umano ogni tanto ce l'ha, vuol dire che può essere misurata. Sono andato a vedere cosa dice la scrittura, no? Nella scrittura, come vi dicevo prima, e l'abbiamo letto insieme, nel Vecchio Testamento lo Spirito Santo veniva concesso e le persone venivano riempite per un determinato scopo in un determinato momento, ma non erano ripiene dello Spirito Santo. Per quale motivo? Perché poco più avanti nel Nuovo Testamento noi troviamo che c'è stata solo una persona, la cui misura di pienezza nello Spirito Santo era al massimo. Era Gesù, ovviamente, perché colui che Dio ha mandato, dice la parola di Dio, Dio infatti non dà lo Spirito Santo con misura, riferito a Gesù. Quindi se, e me ne rendo conto anch'io, se noi sappiamo dalla scrittura che l'unica persona, Gesù uomo, che è stato ripieno di spirito senza misura è stato proprio lui, questo significa che noi però una misurata ce la possiamo dare. La cosa interessante è Gesù, prima di andare nel deserto per essere tentato, era ripieno dello Spirito Santo, no? Questo può essere uno stimolo anche per noi oggi. Prima di attraversare certi periodi, non possiamo arrivare sprovvisti di quello che è lo Spirito Santo nella nostra vita operante, però. Ho detto, c'è sempre, però dobbiamo stare attenti un po' a questa misura. Se può essere misurato, significa che noi possiamo fare qualcosa per far variare questa misura. E ve ne dico a fronte della scrittura quattro cose che noi possiamo fare, che però permettetemi leggiamo perché non le dico io. Efesini 4, 29 e 30. Giorgio, ce la fai? Gli ultimi? Come riusciamo a cambiare questa misura? In negativo sicuramente, rattristando lo Spirito Santo. Quindi è una delle cose che noi possiamo fare. Andiamo avanti, Atti 5:3. Tu, Giorgio, se mi prepari, Ebrei 10, Giorgio, Ebrei 10 dal 26 al 29. Io intanto vi leggo Atti 5:3, ma e la conoscete. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Non vi ripeto quello che era successo in quel periodo, ma da questo possiamo trarre una conclusione, che noi in realtà riusciamo benissimo a mentire allo Spirito Santo, e questa indubbiamente è un'altra di quelle cose che cambia la misura dello Spirito Santo nelle nostre vite, gli mette in impedimento. Ebrei 10, 26, 29. Quindi la terza è disprezzare. Ci siete? Non vi ho annoiato troppo ancora. Ce n'è ancora una, è l'ultima, non a caso. Matteo 12, i versetti 31 e 32. Matteo 12, 31 e 32. Lo leggo io che ce l'ho sotto mano. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. Quando ero giovane, come quelli seduti di là, e sentivo letto questo versetto, io fantasticavo, perché c'era un compagno di classe mio che era particolarmente dotato in quanto riusciva a associare al nome di Dio, purtroppo, una grandissima svariata di aggettivi per ricoprire una gran gamma di bestemmie, perché a lui piaceva, era divertente. E allora dice: ma la bestemmia come lo Spirito Santo, ma io non so come quello, non farò mai una cosa del genere. Adesso che sono diventato un po' più grande, ma non c'entra la grandezza, basta che voi vi confrontate con quello che c'è scritto qui dentro. E basta che leggete il contesto in cui è scritto questo versetto. Poco prima, nei versetti che trovate prima, viene raccontato di come il Signore Gesù, riesce a guarire una persona che era cieca e muta. E altri personaggi che avete se spesso sentito, che si chiamano farisei, di fronte a tutti quelli che erano presenti, hanno messo in dubbio il fatto che il Signore Gesù avesse operato questo miracolo non mediante la potenza dello Spirito Santo, ma grazie alla potenza di Satana. Il versetto che ho letto, ve lo rileggo: a chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Ecco qual è la grandissima differenza. Cioè l'attribuire quello che riusciamo, quello che qualcuno ha fatto per grazia, mediante il dono dello Spirito Santo che ha ricevuto, attribuire questo a opera di Satana, quello che hanno fatto i farisei. Mai lo farò. Eh certo, e chi è che va di contrario? Però riflettiamoci un attimino. Se è scritto, vuol dire che noi abbiamo la possibilità di farlo, e se non ci stiamo attenti lo potremmo fare. Guardiamoci un attimo dentro e valutiamo se qualche volta per spirito di paragone, per spirito di critica, qualche fratello, qualcuno che ha il Signore come Dio della sua vita, sta facendo un qualcosa e noi sia mai che ci permettiamo di metterlo in dubbio di fronte agli altri con lo scopo di attribuire la sua opera non allo Spirito Santo ma a qualcun altro. Non che sia successo, mi auguro, a nessuno di noi, io so che a me non è successo, ma se è scritto vuol dire che tecnicamente io devo stare attento perché posso farlo. E questa è l'unica cosa che interrompe in maniera definitiva quello che è il rapporto con lo Spirito Santo. Al termine di questo che vi ho detto, io penso che possiamo essere enormemente grati al Signore per quale motivo? Per il dono che ci ha fatto dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è misura di quanto noi lo lasciamo operare nelle nostre vite. Lo Spirito Santo altro non è che la testimonianza che Dio è nelle nostre vite. Lo Spirito Santo è visibile, è un riflesso di ciò che il Signore fa ogni giorno per noi. E non solo, lo Spirito Santo è un pegno dell'eredità che il Signore ci ha lasciato. Efesini 1, i versetti 13 e 14: in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della vostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ore della sua gloria. Io mi auguro che tutti voi stamattina per rimanere nel libro degli Atti come quei credenti che si trovavano in Berea, dove erano passati Paolo e Sila e avevano annunciato la parola, perché questi credenti avevano ritenuto questa parola, come dice la Bibbia, con ogni premura, esaminando le scritture ogni giorno per vedere se quello che c'era scritto era veramente così. Che il Signore vi benedica. Amen.